E allora buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Giuseppe Misuri con voi questa mattina per portarvi nel meraviglioso mondo dell'arte, ma di un personaggio che noi tutti conosciamo, dovremmo farlo anche perché questo anno è il 450esimo anniversario della sua morte. Parliamo di Giorgio Vasari e ci sono tante iniziative nell'interno di questa che è Arezzo, la città del Vasari. Ne parliamo perché ce n'è una in particolare, che si parla di una mostra, e ne parliamo ovviamente con una persona che dimostra se ne intende, è anche la co-curatrice ma anche il coordinatore tecnico scientifico. Diamo il buongiorno alla dottoressa Alessandra Baroni. Buongiorno Alessandra.
Buongiorno a voi, buongiorno Giuseppe.
Allora, un grande evento per la nostra città. Sì, va bene, 450 anni della morte di Vasari, però ricordiamo questo grande, come lo definiamo innanzitutto, Alessandra, e Vasari, come lo possiamo definire?
Vasari è un artista veramente un po' a tutto tondo, e soprattutto c'è un prima e c'è un dopo Giorgio Vasari nella storia dell'arte, quindi è proprio un perno. Diciamo che la mostra vuole, e tutte le iniziative vogliono, mettere veramente in evidenza questo suo grande carattere. Un artista un po' anche, ma forse anche con un'accezione moderna, direi, no? Perché oltre che essere molto eclettico e avere veramente una grandissima competenza in pittura, in architettura, è stato un grandissimo architetto, insomma tutti conoscono la Galleria degli Uffizi, il famoso corridoio vasariano che porta fino a Palazzo Pitti, le nostre logge qui ad Arezzo, tutta la sistemazione anche dell'acquedotto, quindi...
Ecco, non volevo dire una cosa inesatta, ma l'acquedotto,
certo,
vasariano,
diciamo,
mi
che
sembra,
poi è stato concluso e portato avanti in realtà nei primi del 1600, però la prima idea e anche il primo progetto sicuramente è stato questo, insomma, nonché membro importantissimo della comunità aretina e per la quale ha ricoperto anche incarichi governativi, ed è sempre stato un aretino molto molto, tant'è che sappiamo tutti che la sua eredità poi è stata data alla Fraternità dei Laici, quindi
esatto. Poi su questo fatto dell'essere aretino, certo, però una piccola spigolatura te la tiro fuori dopo, perché
bene,
insomma sappiamo essere anche un grande ritorno qua nella nostra città dopo anni di assenza, ma insomma Vasari ha qualcosa da dire con quell'opera. Partiamo subito di questa mostra che prende il titolo Vasari, il teatro delle virtù.
Sì.
Una mostra che si articola tra la Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea e la Sala Sant'Ignazio.
Sì.
Innanzitutto diciamo subito che la curatrice, la dottoressa Cristina Cedini, ha organizzato ovviamente il tutto dalla Fondazione Guido di Arezzo, e tu fai parte di quella che è il coordinatore tecnico scientifico.
Sì, e anche il comitato scientifico, perché la mostra naturalmente è stata... diciamo, Cristina Cedini è stata incaricata di pensare a un tema e a un percorso, e nel farlo poi è stata anche, diciamo, supportata da un comitato scientifico di cui appunto faccio parte io, ma anche Alessandro Cecchi, Carlo Falciani, Massimiliano Rossi, Eliana Carrara, Emanuela Ferretti, quindi studiosi, spero di non aver dimenticato nessuno, ovviamente
è il bello della
Stefano
diretta,
Casciu,
quindi va bene,
certamente,
esatto. Direttore museale.
Il direttore museale, certamente, anche il direttore verde degli Uffizi. Quindi, questo proprio per l'idea era ed è stata quella di sicuramente parlare di Vasari, però non in maniera soltanto, diciamo, monografica, quindi partendo dai primi anni fino, ma individuando dei focus, come possiamo dire, delle che poi oggi sono diventate le sezioni, queste otto sezioni,
ecco,
della mostra.
Nella locandina ho visto 100 lavori inediti, opere monumentali e prestiti.
Sì,
io
certo,
sono molto curioso di questa parte, credo anche gli ascoltatori, dei prestiti, no? Perché insomma noi siamo legati alla nostra terra, Vasari alla nostra terra, siamo andati a dar via le opere vasariane.
No.
Da dove vengono queste
cose? In realtà
cose?
I prestiti li abbiamo chiesti, perché
è chiaro,
l'idea importantissima proprio perché grazie appunto a Carlo Sisi, che è stato il curatore di tutti gli eventi, quindi lui ha coordinato anche le altre mostre, che in tutto sono 8 queste mostre, quindi se non vado errato, per cui ci sono mostre all'archivio diocesano, al Museo Diocesano, all'Archivio di Stato, alla Fraternità dei Laici, alla Casa Vasari, che appunto è un museo statale, al Museo Nazionale d'Arte Medievale Moderna, al Museo Archeologico. Quindi veramente c'è stato l'idea era proprio quella, cioè la motivazione di queste altre esposizioni, questo credo di poterlo dire tranquillamente, era proprio quella di valorizzare il patrimonio esistente, quindi le opere che già esistono.
Un trend di unione, la posso
sì, esatto, definire. Cioè di valorizzare il patrimonio delle opere vasariane che costituiscono, cioè che è costituito da carte, da documenti, da appunto anche cose importantissime che si vedono poco, come appunto le carte famose dell'archivio vasariano, e anche ecco, oppure valorizzare, come è stato fatto appunto anche al Museo Nazionale, le opere presenti con un'esposizione, o a Casa Vasari con un'esposizione ulteriore di opere che hanno, diciamo, enfatizzato ancora di più quelle presenti. Quindi l'idea era proprio di valorizzare anche il patrimonio esistente senza svuotare, se possibile, i nostri, diciamo, contenitori. E quindi nella mostra, tornando ai prestiti, invece abbiamo proprio voluto dare un ampio respiro su queste sue fasi particolari, quindi sulla formazione, sui suoi committenti, su opere che appunto Vasari, l'abbiamo detto anche all'inizio, e forse l'hai usato anche tu questo termine, monumentale, no? Cioè sì. Vasari è un autore di cicli monumentali, che significa? Significa che sono cicli decorativi, decorazioni parietali, quindi inamovibili,
è chiaro.
Sculture, eccetera. Quindi però abbiamo potuto, grazie a questi prestiti, veramente testimoniare, perché abbiamo portato una piccola parte che potevano essere in qualche modo trasportabili, parti che potevano essere trasportabili, oppure con dei prestiti importantissimi, soprattutto appunto dal Louvre, dal Metropolitan Museum, che invece sono i disegni, che sono la progettualità vera e propria di Vasari. Che, insomma...
Ecco, ma come vi siete posti? No? Avete chiamato il Louvre, noi vorremmo fare questa mostra. Cioè, bene, no, va bene, no? dice vorremmo fare questa mostra e vorremmo, che ne so, un quadro.
No. Allora, la mostra in realtà è un organismo molto complesso. È una macchina molto complessa, esatto, che mette insieme tante competenze, quindi per cui poi il lavoro è un lavoro molto armonico e anche molto serrato, quindi ci sono delle prassi che passano e che sono necessarie, però ci sono delle varianti, perché ci sono anche degli enti, naturalmente per arrivare ad un prestito sono stati messi anche in campo tutte le relazioni,
si parla del Metropolitan Museum of Art,
esattamente,
si
quindi
parla
le relazioni
di Albertina Museum,
esattamente le relazioni che appunto anche dal comitato scientifico, attraverso appunto una rete di rapporti, di contatti che normalmente insomma si hanno, sono state appunto scelte, selezionate determinate opere anche d'accordo con gli stessi prestatori, diciamo così.
No, mi immagino, insomma, un museo del Louvre che manda qua un'opera,
sì,
insomma,
sì. Devo dire il museo del Louvre devo dire il museo del Louvre è stato particolarmente generoso, questo va detto, assolutamente sì. Quindi i curatori, in particolare appunto del gabinetto del Dipartimento des Arts Graphiques, è stato molto molto generoso, perché noi eravamo stati abbastanza timidi con le nostre richieste lui ha detto: ma perché non prendete anche questo e quest'altro? Oh, davvero?
Però, perché no? Visto che siamo qua, insomma.
Esatto. E quindi grazie grazie a lui.
Ma senti, invece i più ostici chi sono stati? Non mi dire la Galleria degli Uffizi, perché
assolutamente loro il nuovo direttore è stato estremamente collaborativo,
però
tutti i curatori
Uffizi all'esterno, mi sembra c'è un'iniziativa normativa per portare le opere fuori.
Sì, diciamo, no? Gli uffizi diffusi, ma in questo caso è stata proprio diffusi, una vera e propria collaborazione, perché ci sono dei limiti, no? quando si chiedono dei prestiti a un'unica istituzione. Quindi nel caso degli uffizi la collaborazione, e devo dire che veramente tutto la curatrice, il coordinatore Carlo Sisi, tutto il comitato scientifico ha lavorato benissimo,
sicuramente,
e il direttore Verde davvero è stato iper collaborativo, perché ha dato il suo consenso alla collaborazione, quindi a un numero più alto di prestiti subito dopo il suo insediamento. Quindi
tra l'altro,
credo,
è anche una manifestazione di credibilità anche da parte nostra delle istituzioni, perché affidare delle opere così importanti, certo, portarle ad Arezzo, ovviamente non è che gliele chiedo io, certo, mi dicono, ecco, certo, e questa è una bella cosa. Senti, facciamo un giro sulle opere, andiamo un po'.
Molto volentieri.
Questa è la sala, mi hai detto, la sala del secondo piano. Che
sì, questa è la sezione del Vasari Sacro. E intravediamo l'entrata invece della sezione, della sezione dedicata al disegno padre di tutte le arti. Come dicevo, appunto, abbiamo voluto mostrare la grandezza di Vasari, soprattutto pittorica e grafica, quindi anche nella sua progettualità, questo speriamo proprio di, e nella sua anche competenza iconografica, perché anche in questo Vasari è un innovatore, cioè è il primo artista che si prende cura anche di una certa, di un approfondimento tematico, no? Quindi lui ha avuto la fortuna davvero di ricevere un'educazione di alto profilo, e quindi diciamo con lui, proprio con lui, la figura dell'artista è una figura che cambia. E questo linguaggio allegorico che lui utilizza nasce da un lavorio a livello intellettuale, che in quel momento la riscoperta dell'antico e della cultura antica, anche dei testi antichi, aveva risollevato. Era un processo comunque già iniziato nella metà del 400, insomma, quindi sappiamo benissimo, insomma, con Leon Battista Alberti, Brunelleschi, quindi già il recupero dell'antichità attraverso il suo linguaggio, sia formale che di temi, di soggetti, all'epoca di Vasari si capisce che può essere un linguaggio che fa a meno delle parole, e quindi un linguaggio per immagini può arrivare efficacemente a mostrare dei significati.
Prima di lui, Alessandra, chi è che aveva provato questa strada? Oppure lui è un precursore su questa cosa?
Dunque, non è assolutamente il primo, quindi è un grandissimo precursore, decisamente potrebbe essere Raffaello, quindi questo senza alcun dubbio. Quindi diciamo già verso la fine del 400 e i primi del 500 c'è una grande riscoperta dell'antico, della bellezza. Vasari e poi gli artisti del Cinquecento utilizzano questo linguaggio con una grande disinvoltura. Quindi,
ti metto un'altra opera adesso, questa credo che...
Questa è La Virtù.
È La Virtù.
Sì, proprio...
Questa da dove viene innanzitutto?
Allora, questa viene dalla collezione della Fondazione Cassa di Risparmio, e che ha fatto un bel prestito, perché ce ne sono quattro di queste opere, di questi ottagoni, che sono state poi messe nel mercato antiquario, ma provengono dalla casa fiorentina di Giorgio Vasari. Voi sapete, insomma, che la casa aretina è la casa del suo cuore, potremmo dire, e siamo stati anche fortunati perché questa casa è stata graziata.
Però
Arezzo
in quel periodo mi sembra dei fiorentini, quindi...
Sì, vabbè, non entriamo in questo dettaglio, purtroppo è così,
nel senso che
l'amministrazione, devo dire che c'era una importante confraternita, che è la confraternita dei laici, che manteneva una certa autonomia della città, quindi dobbiamo ricordarcelo, perché questo è un ente fondamentale che ha svolto
la storia, quindi vuol dire che ha portato ai giorni nostri.
Sì, ecco. Ma ecco, faccio un esempio parlando per far capire questa cosa. Mentre gli uffizi sono un elemento di congiunzione tra la piazza di tra il San Piescheraggio, la piazza della Signoria, questa antica area urbanistica arnolfiana, per congiungerla al di là d'Arno, le nostre logge ad Arezzo sono un sipario che chiude in un certo senso la distruzione che era stata fatta della parte più antica della città per far posto alla struttura difensiva della fortezza, e nel farlo per esempio è stato buttato giù il famoso Palazzo Rosso. E gli Arezzini questo lo vivono attraverso appunto la Fraternita come un po' una ferita aperta tra le tante.
Vabbè, ma noi abbiamo avuto Ippolita degli Azzi,
in questo senso le logge sono invece un sipario in qualche modo che restituisce quella parte della città alla città.
Questa è una cosa molto bella.
E quindi in questo senso Vasari ha capito, insomma, anche se poi si è trovato un po' nel mezzo e quindi è andata a finire che ha dovuto interrompere perché si è trovato, come dice lui, come un cuneo tra i rettori della Fraternità che volevano concludere le logge e Cosimo che voleva assolutamente stornare quei fondi per altre cose. È andata a finire che sono state terminate nel 1579. Però tutto questo viene anche espresso molto bene nella mostra adesso.
Bene. Senti, nella mostra abbiamo anche un autoritratto. Questo è famoso, l'autoritratto
sì,
di Vasari.
Che non è un autoritratto.
Che poi non si sa. Ecco, te lo stavo per dire. Chi l'ha fatto? Un suo allievo,
questo adesso siamo quasi tutti d'accordo, mi sembra. Io era una attribuzione che ho fatto tanti anni fa. Quindi l'attribuzione oscilla tra due importanti aiuti di Giorgio Vasari, che sono Giovanni Stradano, che si chiama così, ma in realtà il suo nome è un nome nordico, Jan van der Straat, o Giovanni della Strada, e Jacopo Zucchi, che è stato, diciamo, il giovane allievo di entrambi. E ecco, oggi siamo tutti, finalmente, forse si sono convinti, non lo so, che l'attribuzione deve essere sicuramente a Giovanni Stradano, sì, ecco. Ed è un'opera degli anni, intorno agli anni 70, diciamo.
Ecco, noi adesso ne mettiamo un'altra delle opere, eccola qua, questo dove siamo qui?
Allora, qui siamo alla Sala di Sant'Ignazio. Ecco, nella Sala di Sant'Ignazio, che
io ho detto prima, chiesa di Sant'Ignazio,
è una chiesa, certamente, è una delle, diciamo, delle chiese barocche della nostra città, quindi una chiesa che in questo caso, l'ultima sezione, proprio quella del Vasari monumentale, abbiamo tentato in qualche modo di ricreare, quindi questo spazio è stato spettacolarmente sistemato dall'architetto Cupellini, che è responsabile dell'allestimento, e va detto perché è veramente rispettoso e ha lavorato veramente al meglio per la valorizzazione di questi dipinti, che veramente si godono in una maniera che nei loro siti originali solitamente non è concesso, perché non c'è la luce giusta, perché sono in una posizione un po' scomoda, magari troppo alti. In questo caso vediamo l'Immacolata Concezione fatta per Bindo Altoviti nel 1540, accanto c'è questa frase che è stata appunto estrapolata dagli scritti di Vasari, che Vasari è uno scrittore, ancora ricordato.
Ma noi essendo in radio questa frase bisogna leggerla, perché chi non ci può seguire su Facebook e YouTube non può vedere quest'opera.
Io non la vedo da qui perché mi mancano
allora
molto
ti aiuto occhiali. Io d'ottobre adunque l'anno 1540 cominciai la tavola di Messer Bindo Altoviti, sì, per farvi una storia che dimostrasse la concezione di Nostra Donna, secondo che era il titolo della cappella. La qualcosa, perché a me era assai maleggevole, avutene Messer Bindo e io il parere di molti comuni amici, uomini letterati, lo feci finalmente in questa maniera.
Esatto.
Questa era proprio la scrittura
sua. Sì, questa è la sua scrittura. E tutte queste frasi ci accompagnano un po' nella mostra, perché l'idea è proprio quella anche di sentire dalla sua viva voce, visto che abbiamo questa fortuna incredibile, i commenti, insomma, le idee o anche le difficoltà, come in questo caso. Questa è una piccola frase che però è molto significativa, perché ci racconta della difficoltà che Vasari aveva avuto nell'accontentare questo straordinario banchiere, che tra l'altro sarà uno dei suoi più importanti committenti, quindi veramente grazie a Bindo Altoviti lui si recherà a Venezia, a Napoli, farà quest'opera strepitosa appunto alla Chiesa dei Santissimi Apostoli San Biagio, dove ancora oggi si trova, e trova in qualche modo una nuova iconografia, perché qui abbiamo questi progenitori, abbiamo questa specie di albero genealogico che da loro si sviluppa, naturalmente loro sono legati e in più intorno a questo albero naturalmente si attorciglia il demonio, che però è un demonio molto bello.
Tu hai demonio, il catalogo.
Sì, ho il catalogo perché abbiamo scelto, ma praticamente tutti quasi di comune accordo, ma
ricordiamoli che tu sei anche, diciamo, hai fatto anche il catalogo.
I curatori fanno anche.
Ecco, senti, qui era il momento di inaugurazione. Sì. Ricordiamo la mostra dal 31 ottobre 2024 al 2 febbraio 2025. Sì. Sì. Qui vediamo un po', insomma, personaggi che hanno insomma, sono della storia della mostra, mi viene da dire. E quindi nella mostra c'è anche una cosa che è molto cara agli aretini, e ne parliamo mentre io adesso ti cerco l'immagine. Perché la lega un po' anche al Vasari questa cosa. Sì. Ecco, la nostra chimera, dico la nostra perché sappiamo essere a Firenze, noi ne abbiamo sei che sono delle copie, insomma, vabbè, però quella vera è a Firenze e c'è stata riportata qua per un po' di tempo. Sì. Ma il Vasari è legato a questa perché pare che sia stato lui a dire.
No, allora,
com'è?
Dobbiamo chiarire.
Chiariamola, perché noi aretini ci batte il cuore.
Viene fuori, sembra che il Vasari abbia detto: oh, che bella cosa, questa portiamola subito dal Duca. No, affatto, non è andata affatto.
Non gliel'ha detto, Arezzo, abbiamo trovato.
No, anche perché questo succedeva diciamo proprio nel momento in cui Vasari entrava a servizio del Duca, quindi il Duca però stava già da tempo facendo questi lavori, come vi dicevo, di fortificazione di tutte le città toscane, di controllo, di
ricordiamo sempre che eravamo in quella maniera, quindi,
proprio nel 54 è la data della battaglia di Scannagallo, questa famosa battaglia di Marciano della Chiana, dove appunto finalmente il Duca si riprende contro i fuoriusciti fiorentini, contro quella parte interna che si era alleata contro di lui, e quindi insomma stabilisce questo dominio assoluto. Quindi Vasari, quest'opera, ovviamente poi questa partecipazione del Vasari viene indicata perché lui cita questo bronzo nei suoi ragionamenti. Questi ragionamenti
non è che vada al Duca,
allora, nei ragionamenti, che cosa sono? È un'opera postuma, praticamente viene pubblicata nel 1588. Però Vasari cosa scrive in questi ragionamenti? È una visita guidata che Giorgio Vasari fa a braccetto con il principe Francesco I di Cosimo e in Palazzo Vecchio, dove gli spiega dal piano di sopra al piano di sotto, gli spiega tutto quello che lui aveva, decorato, gli spiega proprio perché evidentemente queste allegorie avevano anche bisogno, di una spiegazione. Quando arriva alla sala di Leone X, ricorda che è stato lui a suggerire di mettere questo bronzo che veniva da Arezzo in questa posizione particolare. Infatti nel video si vedono anche alcune foto che devo ringraziare appunto Muse di Firenze, perché hanno curato nel 2017 questa esposizione, naturalmente Maras che ci ha concesso questo utilizzo ovviamente di questo materiale, e nel 2017 hanno ricostruito temporaneamente l'allestimento con la chimera, questo. E quindi lui racconta mentre fa vedere questa cosa e il principe gli chiede: ma si dice che sia veramente la fiera di Bellerofonte, la chimera sconfitta dal mito di Bellerofonte? Lui racconta: certamente. E poi gli chiede: ma lei pensa, Vasari, dice, ma tu pensi, Giorgio, che questo sia veramente il bronzo etrusco? E lui gli dice: certo, certissimo, non solo perché fa onore alla mia città e viene dalla mia città, ma perché in pratica quello che viene fuori, l'aspetto teorico, è che è grazie alla grande competenza tecnica e artistica degli etruschi che la scultura ha avuto inizio. Quindi lui la giustifica in questo modo. Quindi è probabile che Vasari avesse suggerito, anzi quasi di certo, la posizione.
La posizione, però insomma...
Però, ecco.
Vabbè. Senti, c'era un'altra opera che io non avevo visto qua, scusami, questa
sì,
parte qui,
questi,
ecco.
Sì, sì.
Perché poi ti devo farne vedere altre due delle opere che sono curioso,
sì,
di
certo,
una cosa. Ecco,
certo.
Questa cosa rappresenta?
Allora, questi sono il profeta Eliseo che monda i cibi, sono dei miracoli.
Ah.
Queste sono opere che Vasari nel 1566 ha dipinto a Firenze, ma per un complesso appunto benedettino che si trovava appunto a San Pietro, a Perugia, e da lì vengono. Ecco, questo bisogna dirlo, molte di queste opere... che vengono anche da luoghi apparentemente non così lontani, in realtà non sono mai uscite dalla loro sede. Quindi
è per questa occasione
che abbiamo visto, per esempio, queste sono due tele, in tutto sono tre queste tele grandissime che originariamente stavano nel refettorio del convento, poi sono state spostate all'interno di una cappella e quindi insomma c'è stata una lunga negoziazione con appunto chi gestisce e con anche il patrimonio insomma ecclesiastico, proprio per avere questi prestiti strepitosi, perché e anche una collaborazione, insomma, abbiamo
chiaro,
avuto anche la collaborazione con Laura Tesa, che ha scritto una bellissima scheda raccontando, trovando anche nuovi documenti, quindi insomma siamo molto contenti. L'altra opera che si trova anche qui è una cosa preziosissima, davvero uno scrigno prezioso, viene dalla basilica di Bosco Marengo nella provincia di Alessandria, ed è l'Adorazione dei Magi,
un po' da tutte le parti.
E questo insomma, anche questa è un'opera che non è mai stata, anche questo era un altare gigantesco con, è stato poi diciamo smantellato perché la chiesa ha subito dei gravissimi danni in seguito a un incendio, e quindi praticamente oggi tutte le tavole che componevano questa vasta macchina di altare con marmi eccetera, cioè, fatta per il Papa tra l'altro Pio V, sono state portate in tutte le, quindi il numero esagerato di queste tavole sono, e noi abbiamo avuto l'Adorazione dei Magi. Ecco,
allora,
qua.
Senti, ecco qua, noi prima parlavamo di autoritratti, che sì, poi in realtà ci hai spiegato benissimo che insomma oggi la teoria ha accreditato un'altra, e adesso noi abbiamo qui comunque un ritratto di Vasari con la moglie.
Sì. Sempre
moglie,
in veste, no, sempre in veste diciamo di santi, perché l'uno è San Lazzaro e l'altro è,
questa è
esatto, e l'altra è la Maddalena.
Io te la leggo questa con questa opera del Vasari,
okay,
con questa, dove si vede un Vasari che ovviamente ha l'aureola.
Sì.
Perché ti cito queste due opere? Perché qualche settimana, un paio di settimane fa ne abbiamo parlato proprio qui, dicendo che queste sono alla Chiesa della Badia, e qualcuno si è chiesto, dice, vabbè, ci sono queste opere, dice, magari c'è la mostra vasariana, sono state un po' in qualche modo considerate, cioè,
certo.
Che ci dice Alessandro?
E questa, allora, benissimo che ci siano questi commenti, perché vuol dire che c'è anche una passione e a noi ci piace questa cosa, quindi...
E anche una conoscenza, perché
esatto,
noi aretini mi sa conosciamo
poco. E questo è molto bello, quindi
cose,
assolutamente è un modo come un altro per segnalare un sito importantissimo, anche più di quanto magari non si veda normalmente, quindi benissimo. Effettivamente la Badia è un sito vasariano e ci sono vari motivi. Allora, innanzitutto le cose che noi vediamo sono, ora questa che stiamo guardando è la pala Albergotti, una pala che viene realizzata per l'altare della Pieve, e si trova alla Badia perché voi sapete che la Pieve è stata a un certo punto smantellata verso la fine dell'Ottocento per gravissimi problemi di conservazione, soprattutto degli altari. Quindi un po' anche questo gusto revival l'ha riportata diciamo alle forme romaniche, e naturalmente le cose che l'abbellivano, quindi grandissimi altari, tra cui anche quello della Fraternità dei Laici, che avrebbe dovuto ricevere anche una pala di Vasari, furono smantellati, e la chiesa, il convento della Badia, per un lungo tempo è stato utilizzato anche come deposito. Quindi troviamo in Badia tante opere che sono state depositate, diciamo, tra la fine dell'Ottocento, poi ci sono state anche le soppressioni da prima, quindi serviva un posto, poi sono state in qualche modo ridistribuite. Naturalmente si tratta in questo caso di opere grandissime. L'altra opera, questa è un'opera abbastanza tarda, diciamo, di Vasari. L'altra opera che abbiamo intravisto è l'altare.
Questa?
Sì, questa è una piccola parte della pala, che appunto invece tutti possono vedere quando entrano nella sala dell'abbadia, e all'altar maggiore c'è questa complessa macchina d'altare, che è solo una piccola parte dell'altare che Vasari aveva progettato tra il 1563 e il 1564 per la Pieve di Santa Maria, ed è stata la sua tomba e quella appunto della moglie, insomma, e probabilmente anche di quello che rimaneva, diciamo, dei resti dei suoi familiari. Quindi il vasto complesso è stato diciamo messo a punto e decorato secondo quelli che erano gli usi, cioè i santi delle famiglie, quindi Antonio, Maddalena, Lazzaro, che erano appunto i nomi dei familiari. E dietro questo altare c'è una spettacolare San Giorgio il Drago, fatta da Giovanni Stradano in suo personalissimo onore.
Qui parliamo sempre della Badia.
Sono dipinti che appunto stanno in questa struttura delicatissima, una struttura cinquecentesca. E quindi, diciamo, da un punto di vista, essendo così a disposizione, non abbiamo pensato.
Ma in questo trend d'unione, no? Tra il Museo Diocesano, tra tutte queste.
Sì.
Rientrava anche la Chiesa della Badia,
certo,
in un certo senso.
Certo, quindi la Chiesa della Badia fa parte in qualche modo del percorso del Diocesano. E quindi tant'è che appunto anche il Diocesano ha allestito un piccolo itinerario, a quello che so, proprio con due tele ritrovate, insomma, di questi depositi che appunto sono una replica dei Peducci.
Quindi all'interno di questa mostra lei Alessandra, mi dici che comunque queste opere, che comunque vivono di come dire, conoscenza propria, vivono di splendore proprio, insomma, erano già conosciute, quindi dici.
Cioè, l'idea iniziale comunque è quella appunto anche di tutto diciamo anche di Sisi eccetera, quella di non smantellare le opere, diciamo, delle chiese, quindi non abbiamo neanche preso delle cose del museo, per esempio, insomma, soltanto abbiamo preso il banner, cioè diciamo il gonfalone di San Rocco,
sì,
perché effettivamente
è giusto,
aveva un senso. Quindi, però non abbiamo, e sul discorso della comunicazione, certo, sicuramente poteva comunicazione, diciamo,
una freccettina dire ci sono anche queste,
sì, però questo rientra, diciamo, nell'organizzazione
generale.
No?
Perché
anche
la cosa era questa. Sostanzialmente, sì. Dire ci sono 11 opere che sicuramente sono riconducibili al Vasari, dice,
certo.
Quindi si fa la mostra del Vasari, magari, vabbè, comunque l'organizzazione, diciamo,
cioè la comunicazione di tutti questi eventi chiaramente non fa capo a noi diciamo a noi curatori, quindi noi, per quello che riguarda la scelta delle opere, abbiamo pensato di far vedere delle opere che non potevano essere viste in nessun altro modo, quindi abbiamo fatto
quelle già si potevano vedere,
quelle erano un po' a disposizione, quindi abbiamo pensato che non fosse così, diciamo, ecco, insomma, essendo già a disposizione.
Comunque l'abbiamo segnalata che ci sono, io penso che molti aretini, mi metto in primis, guarda, così proprio non offendo nessuno, prima io forse aveva bisogno anche di conoscere o qualcuno che sussurrasse che ci sono queste opere all'abbadia, me ne prendo e chiedo umilmente venia.
Ce ne sono tantissime anche al museo, al Museo Nazionale ci sono opere che sono anche un po' dibattute, alcune insomma, però anche in quel caso lì non abbiamo spostato assolutamente nulla, quindi diciamo l'organizzazione anche di un itinerario, di una comunicazione. Ovviamente, insomma, sono stati anche chi gestisce questi luoghi.
Anche
insomma,
perché siamo andati a prendere opere lontano,
sì,
che ce l'hanno date, sono contento che i francesi abbiano collaborato,
sì,
come
sì,
tutti.
Sì.
Quindi era
anche
questa
il Metropolitan,
un po'...
insomma,
ecco,
è stato.
Va bene, senti, siamo in chiusura, bel viaggio che ci hai fatto fare nel Vasari. Ci sono delle cose che magari, dici una cosa che magari volevate portare ad Arezzo e non ci siete riusciti. Bisogna sempre trovare un qualcosa da dire, non ci siamo riusciti.
Volevamo portare l'allegoria della giustizia di Capodimonte. Questo è stato un grosso, non è stato possibile perché l'opera non sta bene. Quindi ha dei problemi da un punto di vista proprio dell'assetto delle tavole, quindi
era pericolosa spostare,
era un'opera importante, due opere in realtà, quindi è stato questa senz'altro, perché è la testimonianza di una committenza farnese importantissima, quindi era proprio un'opera centrale e non è stato possibile, anche se hanno fatto veramente di tutto per venirci incontro, quindi abbiamo provato in tutte le maniere, ma l'opera era veramente, non sta bene, diciamo. E l'altro è certamente anche uno dei soffitti, abbiamo dovuto dare il nostro tra virgolette Giuda a Venezia e insomma ci sarebbe piaciuto, ecco, quella cosa lì, poterla avere anche questo non è possibile,
non è stato possibile. Ora non è che si può dire al cinquecentesimo anno vediamo se possiamo fare qualcosa perché insomma
no, però ecco la cosa che veramente sarebbe bella, lo dico da Aretina, lo dico proprio da Aretina, da come studiosa che ama questo suo territorio e ci lavora da tanti anni, perché ormai non sono più assolutamente una ragazzina. Speriamo che ci si creda che Vasari e le opere d'arte che sono ad Arezzo siano una materia sufficiente per attirare le persone, per attirare non solo turismo ma insomma anche studiosi, anche ecco, cerchiamo di pensarci come uno scrigno preziosissimo
tutte le opere del Vasari mi verrebbe da dire
no, però ricordiamoci che Vasari è l'autore delle Vite, no? Quindi è il primo tra virgolette storico dell'arte e quindi anche se lui scrive queste cose per aiutare in qualche modo agli artisti anche ad avere dei riferimenti nella tradizione artistica, quindi non solo. E tuttavia Vasari parla anche degli artisti che lavorano ad Arezzo, a cominciare da Margherito fino ovviamente a Michelangelo, quindi Vasari è anche una guida, è anche un viatico per conoscere approfonditamente.
Senti, un difetto di Vasari ce l'avrà pure, perché se no altrimenti ce l'hai un po' ammorbidito con la chimera a Firenze, insomma. Qualcosa avrà avuto anche lui che insomma possiamo dire
Vabbè, Vasari ma non lo so, faccio un po' fatica a trovare dei difetti, sì.
Tu sei una grande estimatrice di Vasari.
Sì, sono una grande estimatrice perché credo che lui abbia veramente iniziato la maniera moderna, lui lo scrive questo, insomma, lui separa le Vite in queste, la maniera moderna come possiamo anche intenderlo noi.
Però se sei una grande estimatrice, allora io sono convinto che tu una freccettina ce l'avresti messa verso la Badia. Sono convinto di
vabbè,
lo dico io, ovviamente.
Ognuno deve fare il suo mestiere.
Esatto, allora in questa collaborazione ricordiamo la Cassa dei Risparmi di Firenze, perché la Fondazione Cassa dei Risparmi di Firenze è sicuramente importante.
Esatto,
tutti gli sponsor che vi hanno aiutato,
il Comune di Arezzo,
anche perché la Fondazione, insomma, è il Comune, quindi. E ovviamente l'invito ad andare a vedere questa bellissima mostra, perché ricapiterà forse tra 50 anni, penso, no? Non lo so se poi riusciranno a portare anche altre cose, però insomma
chissà.
Oggi viviamo questa bella esperienza ad Arezzo dal 31 ottobre al 2 di febbraio, ricordatevi. Questa mostra è Vasari, il teatro delle virtù. Io ringrazio la dottoressa Alessandra Baroni, che è la co-curatrice, ma è anche la coordinatrice del tecnico scientifico della mostra e del catalogo.
Sì.
Ce lo fai vedere il catalogo in anteprima?
Sì.
Perché l'ho chiesto ancora, sono devono essere, eccolo qua, eccolo, bello.
Cioè, esiste.
Esiste,
è
insomma.
Vero.
E poi è anche bello, ma c'è un sacco di cose. Benissimo, grazie Alessandra.
Grazie,
allora,
ci
vediamo alla mostra.
Grazie,
appuntamento, grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti e appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto, sempre qui con Giuseppe Misuri e Radio Fly. Ciao ciao.
Arrivederci.
Ciao Sandra.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.